Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Dopo un silenzio che in realtà fu molto lungo e che a Rochefort parve un secolo, Mazzarino cavò da un fascio di fogli una lettera aperta e, mostrandola al gentiluomo, gli disse: «Signor di Rochefort, ho trovato una lettera con la quale reclamate la vostra libertà. Siete dunque in prigione?» L'altro sussultò a tale domanda: «Ma credevo che vostra eminenza lo sapesse meglio di chiunque.» «Io? Niente affatto. C'è tuttora nella Bastiglia una quantità di prigionieri che vi stanno sino dal tempo del signor di Richelieu e di cui neppure so i nomi.» «Oh, non è il mio caso, eminenza, e il mio vi è noto, giacché per ordine di vostra eminenza fui trasportato dallo Châtelet alla Bastiglia.» «Lo credete?» «Ne sono certo.» «Sì, mi pare infatti di ricordarmene. Non ricusaste tempo addietro di fare un viaggio per la regina Bruxelles?» «Ah, disse Rochefort, ecco dunque la vera causa. Da 5 anni la ricercavo e, sciocco che sono, non la trovavo. Non vi dico che quella sia la causa del vostro arresto. Intendiamoci, vi faccio soltanto questa domanda. Non negaste di andare a Bruxelles a servizio della regina mentre avevate accettato d'andarvi al servizio del defunto cardinale?» «Appunto perché ci ero andato per il defunto cardinale, non potevo tornarvi per la regina. Ero stato a Bruxelles in una terribile circostanza, fu in occasione della congiura di Chalais. C'ero andato per sorprendere la corrispondenza di Chalais con l'arciduca e già allora, quando fui riconosciuto, rischiai d'essere fatto a pezzi. Come volevate che vi ritornassi? Compromettevo la sovrana invece di giovarle. Ebbene, vedete, ecco come sono male interpretate le migliori intenzioni, mio caro signor Rochefort», disse Mazzarino. «Sua maestà è assai suscettibile. Avrà saputo del vostro rifiuto. L'aveva preso per una dichiarazione di guerra e, riconoscendo quanto siete un uomo superiore e di conseguenza pericoloso, mi avrà ordinato, mio caro signor Rochefort, di assicurarmi di voi. Ed ecco in che modo vi trovate alla Bastiglia.» «Eminenza, mi pare che se mi ci trovo per un errore...» Sì. Tutto questo può accomodarsi. Voi siete capace di capire certi affari e, una volta capiti tali affari, a mandarli innanzi veramente bene. Tale era l'opinione del cardinale di Richelieu, e la mia ammirazione per quel grande uomo maggiormente si accresce da che vi compiacete dirmi che è pure la vostra.» «È vero», riprese Mazzarino. «Il defunto ministro aveva un gran fiuto politico, costituiva la sua superiorità su di me, che sono un uomo semplice e senza sotterfugi. E questo il mio danno, di avere una franchezza tutta francese.» Rochefort si morse le labbra per non ridere. «Sicché vengo alla sostanza, ho bisogno di buoni amici, di servi fedeli. Quando dico ho bisogno, voglio dire ne ha bisogno la regina. Non faccio nulla se non per ordine della regina, lo capite? Non sono come il cardinale di Richelieu, che faceva tutto a suo capriccio. E perciò non sarò mai un grand'uomo come lui, ma invece sono un uomo buono, signor di Rochefort, e spero di provarvelo.»
Thank you.
Rochefort conosceva quella voce insinuante in cui entrava di tanto in tanto un sibilo che somigliava a quello della vipera. «Sono prontissimo a creder tutto, Eminenza, quantunque dal canto mio abbia avuto poche prove di quella bontà di cui parla vostra Eminenza. Non vi dimenticate», seguitò, vedendo il moto che il cardinale cercava di reprimere, «che da 5 anni io sono chiuso nella Bastiglia. Ma, Dio buono, caro Rochefort, vi figurate che il Palazzo Reale sia un soggiorno molto allegro? Ma basta, non discorriamo più di questo, io gioco a gioco scoperto, secondo il mio solito. Su, siete dei nostri?» «Eminenza, dovete capire che non domando niente di meglio, bensì non sono più al corrente di nulla. Alla Bastiglia non si chiacchiera di politica, se non con i soldati e i carcerieri, e non avete idea quanto quella gente sia poco informata di quel che accade. Io sono ancora al signor di Bassompierre, è sempre uno dei 17 signori. È morto, e questa è una gran perdita. Era un uomo devoto alla regina, e gli uomini devoti sono rari. Per Diana, lo credo, disse Rochefort. Quando ne avete, li mandati alla Bastiglia. Ma infatti, disse Mazzarino, che cosa prova la devozione? L'azione, replicò Rochefort. Ah sì, l'azione, ripeté il cardinale riflettendo, ma dove trovarli, gli uomini d'azione? Rochefort tentennò il capo. «Non ne mancano mai. Soltanto, Eminenza, che voi cercate male». «Male? Che cosa volete dire, mio caro? Su, istruitemi. Voi che dovete aver imparato molto nell'intima vostra relazione con il defunto cardinale. Ah, era proprio un grand'uomo. Vostra Eminenza si sdegnerà se moralizzo un pochino?» «Io? No, davvero. Sapete che a me si può dir tutto. Procuro di farmi amare, non di farmi temere. Orbene, Eminenza, nella mia prigione si legge un proverbio scritto sul muro con la punta di un chiodo». «Che proverbio è?» domandò Mazzarino. «Eccolo, Eminenza. Tal padrone lo conosco, tal servo, no, tal servitore. È un piccolo cambiamento che la gente devota, di cui parlavo poc'anzi, vi ha introdotto per sua particolare soddisfazione». «E che significa questo proverbio?» chiese Mazzarino. «Significa che il signor di Richelieu seppe trovare servitori zelanti e a dozzine. Lui, il punto di mira di tutti i pugnali, lui che passò tutta la vita a parare i colpi che gli si vibravano. «Ho conosciuto persone», continuò Rochefort, stimando giunto il momento di mantenere la parola a D'Artagnan, «ho conosciuto persone che con l'arte loro delusero 100 volte la penetrazione del cardinale. Con la loro bravura batterono le sue guardie e le sue spie. Persone che senza denaro, senza appoggio, senza credito, conservarono una corona a una testa coronata e fecero domandar grazia al cardinale. Ma coloro che voi menzionate, soggiunse Mazzarino sorridendo fra sé, perché Rochefort arrivava dove egli bramava condurlo, non erano devoti al cardinale, perché lottavano contro di lui. No, non contro, già che sarebbero stati ricompensati meglio, ma avevano la disgrazia di essere devoti a quella stessa regina per la quale domandavate servitori. Ah, disse Mazzarino con somma bonarietà, se conoscessi uomini simili. Eminenza, ne avete uno alla vostra porta da 6 anni, e da 6 anni non lo avete giudicato buono a nulla. E chi? D'Artagnan. Quel guascone! Esclamò Mazzarino fingendosi sorpreso. Quel guascone salvò una sovrana e fece confessare a Richelieu che in fatto di abilità, arte politica era uno scolaretto e nulla più. Ed era solo per compiere simile impresa? No. Aveva 3 uomini, 3 prodi che lo assecondavano, di quelli come voi poc'anzi cercavate. E quei 4 uomini erano uniti, voi dite, come se fossero stati uno solo, come se i 4 cuori avessero battuto in un solo petto. E perciò che cosa non fecero quei 4? Bene, ascoltate, Eminenza, cominciò a raccontare Rochefort. C'era una volta una regina, ma una regina potente, la regina di uno dei più grandi regni del mondo, a cui un gran ministro voleva molto male per averle voluto prima molto bene. Dunque, venne alla corte un ambasciatore così valoroso, così ricco e così elegante, che tutte le donne ne andavano pazze, e la regina stessa, senza dubbio, in ricordo della maniera con la quale egli aveva trattato gli affari dello Stato, ebbe l'imprudenza di dargli un certo collier di diamanti tanto considerevole che non poteva essere sostituito. Siccome il collier veniva dal re, il ministro indusse questi a esigere dalla regina che i diamanti le figurassero addosso alla successiva festa da ballo. È inutile dirvi, Eminenza, che il ministro sapeva da fonte sicura che i diamanti erano stati dati all'ambasciatore e che l'ambasciatore era lontano, lontano, al di là dei mari. La gran regina era rovinata. Davvero? Disse Mazzarino. Ebbene, continuò Rochefort, quattro uomini decisero di salvarla. Questi quattro uomini non erano principi, non duchi, non uomini potenti, e non erano neppure uomini ricchi. Erano quattro soldati che avevano cuore grande, braccio buono, franca spada. Partirono. Il ministro era informato della loro partenza e aveva postato dei servi sulla strada per impedire che giungessero alla meta. Tre dei numerosi assalitori furono ridotti in grado di non più combattere, ma uno solo arrivò in porto. Ferì o uccise coloro che volevano arrestarlo, varcò il mare e riportò il collier alla grande regina, che poté ornarsene il giorno stabilito, per cui il ministro fu lì lì per dannarsi. E il signor D'Artagnan era uno di quei quattro? Fu lui che diresse tutta l'impresa. E gli altri chi erano? Permettetemi di lasciare a D'Artagnan la cura di nominarveli. Erano amici suoi e non miei. Lui solo avrebbe su di loro qualche influenza, e io non li conosco nemmeno per i loro veri nomi. Voi diffidate di me, signor di Rochefort. Ebbene, io sarò schietto fino all'ultimo. Ho bisogno di voi, di lui, di tutti. Cominciamo da me, Eminenza. Perché mi avete mandato a chiamare e sono qui? Poi passerete a loro. Non vi meraviglierà la mia curiosità. Quando uno è in prigione, non gli rincresce di sapere dove vogliono mandarlo. Voi, mio caro signor di Rochefort, avrete un posto confidenziale. Andrete a Vincennes, dove è prigioniero il signor di Beaufort. E che avete, che mi proponete una cosa impossibile, rispose Rochefort, scrollando la testa con aria delusa. E perché è impossibile? Perché il signor di Beaufort è amico mio. O piuttosto, io sono amico suo. Voi dimenticate che fu lui che garantì per me alla regina. Il signor di Beaufort da quel tempo è nemico dello Stato, sì? Può darsi, ma siccome io non sono né re, né regina, né ministro, non è nemico mio. E non posso accettare la vostra offerta, Eminenza. E poi, Eminenza, comprenderete che uscire dalla Bastiglia per entrare a Vincennes non è altro che mutar carcere. Dite subito che siete del partito del signor di Beaufort e userete più schiettezza. Sono stato rinchiuso tanto tempo che sono di un solo partito, Eminenza. C'è quello dell'aria aperta. Impiegatemi a tutt'altro, speditemi con qualche missione, occupatemi attivamente, ma sulle strade maestre, se si può. Caro signor di Rochefort, disse Mazzarino con aria beffarda, il vostro zelo vi trasporta. Vi credete tuttora un giovanotto, perché il cuore c'è sempre, ma vi mancherebbero le forze. Date retta a me. Quel che adesso vi abbisogna e il riposo. Olà! Qualcuno! Non decidete dunque nulla, Eminenza?
Anzi, ho deciso.
Venne Bernouin. Chiamate un usciere, disse il ministro, e restate vicino a me, aggiunse sottovoce. Entrò l'usciere. Mazzarino scrisse poche parole e gliele consegnò. Indi fece con il capo un saluto dicendo: addio, signor di Rochefort. Vedo, Eminenza, che mi rimandate alla Bastiglia. Avete una grande intelligenza. Io ci torno. Ma, ve lo ripeto, avete torto a non valervi di me. Voi, l'amico dei miei nemici, dovevate farmi nemico dei vostri nemici. Rimasto solo con Bernouin, Mazzarino stette un momento pensoso. Sapeva molto, eppure non sapeva ancora abbastanza. Egli rubacchiava al gioco, è un fatto tramandatoci da Brienne, e chiamava ciò fare il suo vantaggio. Risolse di non intavolare la partita con D'Artagnan, se non quando avesse ben conosciute tutte le carte dell'avversario. «Vostra Eminenza non ordina nulla?» chiese Bernouin.
«Sì, sì», rispose il ministro.
«Fammi lume, vado dalla regina». Bernouin prese un candeliere e si incamminò per primo. C'era un passaggio segreto dagli appartamenti e dallo studio di Mazzarino alle stanze della regina. Da quella galleria passava il cardinale per recarsi a qualunque ora presso Anna d'Austria. Giungendo nella camera da letto in cui metteva quella specie di corridoio, Bernouin incontrò Madame Beauvais, Madame Beauvais e Benoît erano gli intimi confidenti di quei rancidi amori, e la Beauvais si incaricò di annunziare la venuta del ministro ad Anna d'Austria, che stava nel suo oratorio con il giovane re Luigi XIV. Anna d'Austria, seduta in una grande poltrona, con il gomito appoggiato sopra una tavola, la testa appoggiata sulla mano, guardava il regio fanciullo che, sdraiato sul tappeto, sfogliava un gran libro di battaglie. Madame Beauvais comparve sull'uscio dell'oratorio e annunziò il cardinal Mazzarino. Il fanciullo si rizzò su un ginocchio, inarcando le ciglia e guardando la madre. «E perché?» disse. «Entra così senza far chiedere udienza?» Anna arrossì lievemente. «È importante», rispose, «che nei tempi in cui siamo un ministro possa a tutte le ore venire a rendere conto alla regina di quanto accade, senza dover eccitare la curiosità o i commenti di tutta la corte. Ma mi pare che il signor di Richelieu non entrasse a questo modo», rispose il fanciullo implacabile. «Come? Vi ricordate ciò che faceva il signor di Richelieu? Non potevate saperlo. Eravate troppo piccolo. Non me ne ricordo. L'ho domandato e mi è stato detto». In quel momento entrò Mazzarino. Allora il re si alzò del tutto, prese il libro, lo chiuse e andò a portarlo sulla tavola, accanto alla quale stette in piedi per obbligare Mazzarino a stare in piedi anche lui. Anna d'Austria tentava di indovinare dal sembiante di Mazzarino la causa dell'imprevista visita, perché egli non soleva venire se non quando tutti se ne fossero andati. Il ministro fece con il capo un cenno quasi impercettibile. Allora la sovrana disse, rivolgendosi a Madame Beauvais: «È tempo che il re vada a letto».
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.